Terzo approfondimento di giornata, questa volta con Francesca Merz, giornalista di Nena News e Manifesto. Ciao Francesca.
Ciao a voi, buongiorno a tutti.
Ciao. E con te vorremmo parlare di un reportage che tu hai fatto e che è uscito appunto su Nena News e che parla della battaglia dell'acqua in Palestina. E partirei proprio dalle origini, da quello che scrivi tu nel reportage. È proprio nel progetto sionista delle origini quello di accaparrarsi le fonti d'acqua del territorio.
Assolutamente, sì, come avete avuto modo di leggere dall'articolo e comunque come appunto vi ridico, sin dalle origini ovviamente nella costruzione dello Stato sionista, quindi ovviamente con Ben Gurion come suo principale primo politico che di riferimento, c'era la consapevolezza ovviamente che il primo problema era quello dell'approvvigionamento idrico, perché si parla comunque di un territorio, quello della Palestina, con difficoltà di approvvigionamento, anche se in realtà io poi anche in altri articoli ho sottolineato come le tribù berbere e comunque gli abitanti della Palestina nel corso dei secoli abbiano invece utilizzato quelle risorse che loro conoscevano molto bene in maniera assolutamente equilibrata, in modo tale da mantenere questo equilibrio costante tra zone di desertiche che noi con i nostri occhi occidentali consideriamo desertiche, che in realtà hanno semplicemente delle falde sotterranee, avevano delle falde sotterranee perché ora purtroppo sono sempre più esigue. E venivano così bilanciate nello scorrere dei secoli in modo tale che quella terra potesse essere quella che noi abbiamo conosciuto e che i viaggiatori dell'Ottocento hanno conosciuto, quindi ricchissima di arance, di prodotti. Con l'occupazione, ovviamente nell'idea di creare uno Stato che fosse molto più affine a quelle che sono le esigenze occidentali, mettiamola così, Ben Gurion subito si rende conto che il problema è quello dell'acqua, ci va più acqua per tutti i coloni che arriveranno, per tutti gli ebrei che arriveranno, e quindi immediatamente, già dalle prime lettere della costruzione dello Stato ebraico, nasce proprio questa esigenza addirittura di annessione di parte del Libano, di centralità del lago di Tiberiade, di centralità del Negev, che insomma è tornato anche recentemente con gli accordi con Trump. Quindi il Golan, il Negev sono luoghi apparentemente desertici ma che invece sono strategici, e non è un caso che anche ora siano richiesti fortemente come annessioni. La parte della West Bank e della Cisgiordania è lì che Israele ha necessità di ampliare il suo dominio. È uno dei motivi, questo a parer mio, quindi è tutta una mia idea, per cui Israele ha lasciato Gaza, che invece insomma dopo il 67 aveva occupato in parte, lasciandoli insomma nella loro prigione, perché fondamentalmente Gaza non ha approvvigionamenti di alcun tipo, è da parte avere l'affaccio sul mare, che però Israele ha già su Tel Aviv, non ha nessun tipo di risorsa che allo Stato di Israele manca, mentre la Cisgiordania ha tutto, ha l'acqua. E quindi insomma,
tra l'altro, uno dei problemi soprattutto di Gaza, poi in realtà è un problema globale che però si moltiplica n volte in quelle zone, è quello della dispersione dell'acqua, quindi acqua che si perde girando nel sistema di tubi. Acqua che lì è problema che lì è moltiplicato perché Gaza, visti tutti i bombardamenti che riceve da Israele, quindi il sistema fognario dei tubi eccetera è ulteriormente danneggiato. Il problema però, che mi pare scrivevi pure tu, è che non si può andare a lavorare su quel sistema lì perché per colpa dell'embargo di Israele, giusto?
Esatto. Allora sì, il problema a Gaza è ovviamente complesso, sia perché ovviamente insomma Gaza ha una politica anche interna differente rispetto a quella dell'ANP con il ruolo di Hamas eccetera eccetera. Il problema fondamentale è che Israele ovviamente, per ridurre all'unicino il più possibile le risorse di Gaza, ha anche costruito proprio sulla striscia le sue pompe idriche, quindi praticamente il poco di risorse sotterranee, ovviamente, perché Gaza, come vi ripeto, non ha fiumi, non c'è, quindi non può attingere a nulla di risorse diciamo superficiali, che vengono bloccate da Israele già sulla Valle del Giordano, quindi che non arriveranno mai a Gaza, perché appunto vengono bloccate e poi mandate ai coloni. Quindi la rete idrica israeliana, che è la Makaro, già in Cisgiordania, quindi nella parte non di Gaza, riesce a ricostruire i tubi e quindi a renderli utili solamente nella parte delle colonie israeliane. Il 40% dell'acqua che invece dovrebbe andare a sostentare i territori palestinesi, quindi si parla comunque di Cisgiordania e non di Gaza, ha una perdita del 40%, perché queste tubature la Makaro, che è un'azienda israeliana, non le rimette in sesto da anni addietro, quindi insomma si tratta di condizioni terrificanti.
Sì, certamente.
Su Gaza...
vai pure, faccio una domanda dopo.
Ah sì sì, su Gaza invece c'è il problema dell'embargo, per cui non si possono portare materiali che possono in qualche modo essere considerati bellici, tra cui c'è il cemento e mille altre cose, per cui, e quindi non si possono costruire falde acquifere. Tra l'altro c'è comunque dagli accordi di Parigi, che insomma sono gli accordi economici all'interno di Oslo 2, comunque Israele interviene pesantemente nella costruzione di pozzi per tutta la Palestina, quindi i territori occupati e Gaza, dicendo che non si può costruire nessun pozzo al di sotto dei 180 metri. Voi capite che non esistono falde acquifere fino a 180 metri, quindi anche lì le solite cose che sono state firmate a Oslo come se fossero accordi di pace, invece erano gli ennesimi accordi di guerra. Gaza quindi ha acque marine desalinizzate, che fortunatamente grazie alla comunità europea, diciamo non comunità europea intesa come la intendiamo noi, ma comunque aiuti europei, stanno migliorando, nel senso desalinizza molto di più negli ultimi anni, e questo è buono, però dall'altro canto tutte le risorse che aveva prima gli vengono ciucciate completamente dai pozzi israeliani, che sono proprio sulla striscia, le pompe sono proprio lì accanto per togliere tutto quello che era rimasto alla popolazione, e quindi si parla ovviamente di materiali, cioè di acque totalmente inquinate, perché tutto quel poco che c'è ancora nelle falde sotterranee di Gaza è acqua di ricircolo, quindi non purificata, quindi non adatta, diciamo, all'utilizzo umano.
Certamente, quindi la domanda che volevo farti riguardava proprio più o meno questo, ovvero il fatto che sia gli accordi presi e i loro termini, sia anche tutte queste inefficienze, in realtà poi concorrono sia dal punto di vista economico alla monetarizzazione di un bene scarso, sia anche al fatto che questo sia utilizzato come strumento di ricatto.
Certo, assolutamente, chiaro, ma questo è la base della colonizzazione israeliana fin dall'inizio. C'è un libro stupendo di Neve Gordon, che è un israeliano, che si chiama L'occupazione israeliana, che racconta proprio di come fin dagli inizi Israele ha, dal punto di vista economico, perché poi il colonialismo e l'occupazione si basa su quello, noi ovviamente ogni volta ci si stringe il cuore quando vediamo bombe, quando vediamo, però la base del colonialismo israeliano, il motivo per il quale i palestinesi sono in una morsa, non è per le bombe ma è per l'economia, ed è una struttura, è uno strumento perfetto che Israele crea già dal 48, poi già dal 67 in maniera straordinaria, facendo in modo di colpire tutte le parti economiche che a lui non servivano nella costruzione dello Stato, e allo stesso modo invece di incentivare quel lavoro, inizialmente ad esempio tutto il lavoro di manodopera edile, che per loro era fondamentale. Cioè non dimentichiamoci che il muro l'hanno costruito i palestinesi, perché per Israele le colonie, non è che ci sono muratori israeliani, almeno ora cominciano, ora ci sono i filippini, ma la manodopera che ha costruito lo Stato di Israele è palestinese, e questo fa capire non che i palestinesi sono dei voltagabbana che si sono costruiti, ma che li hanno messi con tutta una serie di leggi, insomma di ratifiche che sono molto complesse nel corso degli anni, nella condizione di non potersi formare all'università, dover avere delle terre incoltivabili perché non c'era acqua, eccetera eccetera eccetera, per cui tutto questo sistema veramente terrificante nel corso degli anni ha costruito una popolazione che poteva fare una sola cosa, ovvero i manovali, che caso strano era esattamente quello che serviva a Israele, perché gli servivano manovali. Quindi in realtà tutto si basa esattamente su questo, cioè la creazione di un di lavoratori che servono e di la sovvenzione a parti dell'economia palestinese che sono funzionali, o che meglio erano funzionali, perché poi sta cambiando anche questo, all'economia israeliana. Tutto quello che non serve, non serviva, è stato lasciato in un angolo, e in questo Gaza è la riprova, perché nulla c'era a Gaza che a Israele potesse interessare. Questo è anche il motivo della divisione tra Cisgiordania e Gaza, voluta fortemente da Israele, poi insomma anche per mano dell'ANP in qualche modo, che è stato il braccio armato in alcuni casi di Israele.
Io ci aggiungo anche una cosa: tu dicevi questo argomento del fatto che Israele abbia lasciato Gaza, eccetera, ma oggi Gaza torna utile a Israele, e cito un libro che si chiama Gaza e l'industria israeliana della violenza, perché Gaza per Israele è come se fosse un grosso e sempre disponibile Expo con cui Israele fa vedere al mondo le proprie armi, la propria industria bellica, la propria industria del controllo e del tracciamento, e che viene mostrata a Gaza per poi essere venduta in tutto il mondo. Per esempio le telecamere israeliane vengono vendute, vengono utilizzate da Nardella, che è il sindaco di Firenze, che non perde occasione per nominarle. Quindi se Gaza non è utile a Israele dal punto di vista magari di beni primari, perché quelli li trova in Cisgiordania, gli ritorna comunque utile come mostra dell'orrore.
Sì, chiaro. Poi tra l'altro, al di là del fatto che appunto l'industria bellica israeliana e tutto quello che è all'interno di, insomma, droni, controllo, riconoscimento facciale, e chiaramente i palestinesi sia di Gaza che poi di tutti i territori, a tutti i checkpoint, non fanno altro che essere delle pedine straordinarie per poter implementare questo genere di industria. Quindi assolutamente sì. E poi chiaramente vi dico una cosa banale: senza quel conflitto la destra israeliana perderebbe, cioè è un po' come tutte le destre. Sulla base dei conflitti, sulla base dell'odio per l'altro, si riescono ovviamente a incentivare i nazionalismi. Quindi la cosa che è sempre stata, e che Israele nel corso di tutta la sua storia ha avuto necessità comunque di avere un nemico da poter sventolare alla sua popolazione, perché la popolazione si sentisse in pericolo, e quindi insomma si è creato oramai in maniera assolutamente salda e solida nella popolazione israeliana questo senso costante di pericolo, per cui loro ovviamente, la mia ovviamente non è una giustificazione, lungi da me, però 40 anni in cui ti dicono di là c'è qualcuno che viene, ti vuole massacrare, ti vuole uccidere, ti odia, cosa che tra l'altro insomma non è nemmeno vera del tutto, insomma tutto molto complesso, ha creato e crea le basi per Likud, per Netanyahu, per quel razzismo profondo che si è innescato nella società israeliana dalla sua base oramai, perché si parla comunque di una popolazione che vota a destra per il 90%. Sì.